Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalta sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, questo Vangelo oggi non si addice una facile omelia, perché è chiaro che nell'attualizzazione di esso l'oggetto del rimprovero siamo noi preti, noi clero, che vengono additati come coloro che dicono e non fanno. Ma prima di entrare con l'aiuto del Signore dentro questa pagina di Matteo, volevo fare un'osservazione di carattere esegetico su quelle frasi che Gesù dice: non fatevi chiamare maestri, non fatevi chiamare guide, non fatevi chiamare padre perché uno solo è il padre, non fatevi chiamare maestro perché uno solo è il maestro. Un'osservazione perché quando ero seminarista proprio qui, parlando con un giovane, quindi molti anni fa, una trentina di anni fa, questo giovane, parlando con lui, diceva che lui non chiamava più suo papà, non lo chiamava più papà, ma lo chiamava per nome, non so, Giovanni, Paolo, Pietro, perché Gesù ha detto questo. E qui infatti dice: non chiamate nessuno padre, perché uno solo è il vostro padre. E non sono riuscito a fargli cambiare idea. Allora bisogna stare attenti quando si legge il Vangelo. Prima di tutto a leggerlo con la Chiesa. Con la Chiesa è la maestra, no? Che ce lo spezzetta, ce lo fa capire, o ci aiuta con semplicità a pregare quando non lo capiamo e a rimetterci con umiltà davanti al Signore. E è chiaro che qui, almeno per uno che legge questo Vangelo con un po' di intelligenza, un po' di cultura, un minimo di cultura, è chiaro che lo stile del linguaggio di Gesù è uno stile paradossale, provocatorio, che non vuole affermare alla lettera quello che dice, ma vuol far capire un'altra cosa. Cioè vuole fare capire che il vero maestro è lui, vuole fare capire che il vero padre è lui. E quindi ogni genitore è tale, e si può far chiamare papà, padre, anzi è così bello, chiamare il proprio genitore papà, la propria mamma mamma, è così bello. Bello per il genitore, ma dovrebbe essere
bello anche per il figlio. Ed è chiaro che qui Gesù non vuole dire di non chiamare nessuno padre, madre, ma vuole dire semplicemente, ecco, se tu sei maestro, siilo, e siilo con forza, con coraggio, ma in riferimento all'unico maestro che è Lui. Se tu sei papà, sii orgoglioso di essere papà, ma in riferimento di quel grande genitore del quale tu hai collaborato, generando questo tuo figlio. Questo è chiaro, questo è semplice. Detto questo, cerchiamo adesso qualche considerazione su questo dicono e non fanno. Allora fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno, no? E ci vuole coraggio oggi a predicare con un Vangelo simile. Ci vuole faccia tosta. Ma come vedremo dopo, una delle caratteristiche che il prete deve avere è anche quella della faccia tosta. E vi spiegherò anche perché. Ma vediamo alla prima. Vorrei fare tre osservazioni. La prima osservazione. Il fatto che il maestro, il fatto che il mio prete di riferimento, il mio parroco, il mio presbitero, ne combina moralmente da rimproverarlo, ossia anche un dissoluto, e guardate che non dobbiamo guardare semplicemente le cose della carne, perché i comandamenti sono tanti. Uno può essere anche un dissoluto perché è bugiardo, perché è superbo, perché è arrivista, perché cerca i soldi, e poi anche perché si lascia andare nei piaceri. Ora, il fatto che un prete possa essere tale, malauguratamente, facciamo il caso che lo sia, non mi giustifica a me. Io non posso dire, e il prete le combina, e allora le combino pure io. Questo deve essere chiaro, e Gesù è stato chiaro. Non fate quello che fanno, ma fate quello che dicono. Fate quello che dicono. Quindi nessuno è giustificato, ma il prete ha una sua responsabilità, è enorme. Per questo che dobbiamo pregare per i nostri preti. Perché portino questo carico di responsabilità, no? Grande, che siano di esempio moralmente. Un'altra considerazione che dobbiamo fare su questo è che non è la più grande sciagura avere un prete che sia debole moralmente. Preghiamo che non lo sia, speriamo che non lo sia, no? Ma il danno più grande che possa combinare un prete è quando non ci dice la verità, quando non ci insegna secondo dottrina, quando la luce di Dio non risplende più nella sua predica, nella sua omelia. Quello è un danno enorme, è una strage che fa delle anime. E quindi ringraziamo il Signore, che anche se il mio parroco non è così perfetto, anche se c'è i suoi difetti, anche se è un pochino brontolone, anche se puntini puntini, ma mi insegna la verità, mi insegna il catechismo. E quello è un dono grande, perché i miei figli crescono nella linea, almeno lo hanno sentito dire, almeno lo hanno saputo, almeno c'è stato qualcuno che glielo ha insegnato e ci possono un giorno ritornare. Ma se questi figli nessuno insegna la verità, e quando torneranno alla verità? Allora ringraziamo il Signore, se dalle labbra del sacerdote, anche se con ipocrisia, anche se con incoerenza, anche se con qualche nostro rimprovero perché non fa quello che dice, ma almeno ci dice la verità. Almeno ci dice la verità. Ma attenti, terza considerazione, anche se noi avessimo dei preti che la verità non ce la insegnano, cose che possono succedere. Io una volta ho sentito la predica di un prete e mi veniva di salire e prenderlo a calci, scusate. Perché noi, prima di diventare prete, abbiamo messo la mano sul Vangelo e abbiamo giurato davanti a Dio che dalle nostre labbra sarebbe sempre uscita la dottrina della Chiesa. La dottrina della Chiesa, che è ben precisa, non è astratta, non è vaga, è chiara, ce l'hanno insegnata, abbiamo dovuto studiarla e prima di diventare prete abbiamo messo la mano lì sul Vangelo di insegnare in nome della Chiesa la dottrina della Chiesa. E se mi capita un prete che me le spara, assurde, io non sono giustificato. Io non sono giustificato, perché io ho il dovere, in quanto persona intelligente, ma ci avete mai pensato? Il dono dell'intelligenza, questo dono grande che abbiamo ricevuto, ma perché l'abbiamo ricevuto? Per usare il computer? L'abbiamo ricevuto solo per le cose di questa terra? Per manipolare la natura? Per questo abbiamo ricevuto l'intelligenza? Anche, ma il primo motivo per cui ho ricevuto l'intelligenza è conoscere Dio, conoscere il Vangelo, conoscere Lui. Lui mi ha dato l'intelligenza perché io conosca Lui e mi ha aperto il suo cuore perché io vi possa entrare con intelligenza nel suo cuore e capire il suo amore. Ho io dunque giustificazione, io cristiano, ho dunque giustificazione nel fatto che non conosco il catechismo, che non conosco la dottrina della Chiesa? Assolutamente no. Assolutamente no. Ma vedete cosa succede? Purtroppo, troppo spesso, cosa succede? Che uno matura umanamente, intellettualmente, culturalmente, diplomi, lauree, dottorati, master, ma il catechismo, la conoscenza del Vangelo è rimasta quella del catechismo quando eravamo piccoli. Che genere di peccato è questo? Che genere di peccato è? L'abbiamo mai confessato questo? Quando andiamo a confessare diciamo questo, ma questo peccato che non abbiamo l'impegno della nostra intelligenza per conoscerlo non lo confessiamo, perché ci sembra che la vita cristiana sia fai questo o fai quell'altro, no? La vita cristiana è amore, ma come fai ad amare se non conosci? Il convertito, quello che porta nelle nostre comunità entusiasmo, quello che porta vita, quello che porta gioia, chissà quanti ne avete conosciuti, no? Almeno nelle vostre comunità. Che cosa fanno? La prima cosa che fanno? Leggono. E comprano quel libro, e comprano quell'altro libro. Perché hanno sete di conoscere, perché capiscono che non lo conoscono. E allora io mi chiedo, dobbiamo commettere qualche grosso peccato? Dobbiamo commettere qualcosa di così? Che poi noi ci dobbiamo, da qui dopo ci dobbiamo convertire per scoprire Dio? E non ci basta la nostra vita cristiana ordinaria, semplice, di buoni pari di famiglia, per tenere in casa un buon catechismo, leggere un buon libro, o andare dal prete, dal mio parroco di fiducia, e chiedere, senti, che cosa potrei fare io per conoscere meglio il mio Signore? Vedete, tutti siamo messi in discussione dal Vangelo, tutti. Certamente, in primo luogo viene messo in discussione il prete che questo Vangelo deve annunziare, deve spiegare, deve invitare a vivere. È per questo che vi dicevo prima, una delle virtù del prete deve essere la faccia tosta. Perché? Perché? Perché tra quello che lui dice e quello che lui vive ci sarà sempre un abisso. Perché lui rimarrà sempre un povero uomo, come me, come te, come voi. E deve annunziarvi lui, deve annunziarvi il suo Vangelo, senza paura, senza condizionamenti, senza lasciarsi condizionare neanche dal fatto che lui non lo vive in quella pienezza che dovrebbe viverlo. E per far questo, scusate, ci vuole tanta faccia tosta. Ma allora il prete si scopre quello che vuole proprio Gesù, non il più grande, ma il più piccolo. Il più piccolo, cioè quello che comprende più degli altri il bisogno che ha di una vita più bella, di una vita più impegnata, di un amore più fattivo, di una coerenza più vasta. Ed è per questo che il prete è il primo nella comunità, il primo a cui guardare. Paolo, questo grande ministro di Dio, che diceva ai suoi fedeli: guardate me, imitate me. Ma a voi vi sembra che Paolo avesse fatto sempre tutte le cose giuste, 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 tutte perfette, che fosse stanco prima ancora di andare in paradiso? No. Lui stesso lo diceva: io corro, non ho conquistato il premio, non sono perfetto, corro, ma dimentico del passato. Guardo verso il futuro, corro verso Gesù, il primo dei convertiti, il primo che chiede perdono, il primo che chiede misericordia, il primo beneficiario del sacramento della penitenza. Chi è? Il prete. Come si regge in piedi il prete, povero uomo? Come fa a reggersi in piedi se non si confessa? E se non si confessa spesso? Cioè se non trova un altro prete a cui dire: senti, dammi una soluzione. Perché oggi magari ho avuto pazienza con 30 persone, ma la 31esima l'ho mandata a quel paese. O roba di questo genere o altro. Inginocchiarsi davanti a un altro e ricevere quella misericordia di cui lui dopo dovrà essere amministratore verso gli altri. E allora nella Chiesa, quando le persone capiscono che il prete è il maestro, che il prete è il primo, che il prete è da imitare, ma sotto questa luce di un popolo di Dio che cammina nella conversione, nell'umiltà, nella piccolezza, dove è Lui che ci conduce, dove l'autorità è servizio, dove l'autorità è ministero e non luogo per sfoggiare se stessi, come purtroppo alle volte i piccoli, i grandi ambiti dove una persona può avere autorità si tramutano in piccoli troni, piccole cattedre dove ci sono dei piccoli o grandi farisei, preti o laici che siano. Ma non è questo che ci ha insegnato Gesù. E allora ecco il sacerdote, con il cuore di Paolo, membro del popolo di Dio che ama, e sentendo l'amore del popolo di Dio, questa è la Chiesa, come Paolo fa vedere in questa lettera. Voi tessalonicesi che ci siete diventati cari, non è possibile una comunità parrocchiale se non c'è questa interrelazione d'amore, di affetto, dove il parroco sente l'amore dei parrocchiani e i parrocchiani sentono l'amore di chi li guida, di chi li conduce e di chi per primo si mette alla scuola di Gesù. E allora accogliamo, carissimi fratelli e sorelle, questa parola dura, forte, che il Signore oggi dice innanzitutto a noi preti. Impegniamoci a pregare per i nostri sacerdoti, perché abbiano il cuore di Cristo, il cuore di Paolo, perché nelle nostre comunità si cresca questo amore fraterno e cresca questo spirito di famiglia, che poi è la gioia di colei che di questa famiglia è la padrona di casa, è la regina, è Maria. La gioia di veder crescere le nostre comunità parrocchiali, ecclesiali, gruppi vari, santuari, in questo spirito di amore e di fraternità. E lei ci accompagna con la sua intercessione, con il suo sorriso, con la sua benedizione. Amen.